Radio Nuova Trieste presenta Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.
Buongiorno cari ascoltatori, bentrovati nel nostro appuntamento settimanale di Famiglia e Vita. Il titolo di questa nostra conversazione odierna è un po' originale. L'altra mamma attesa per 43 anni. È il titolo di un articolo apparso qualche giorno fa su Avvenire che mi ha molto colpito perché solleva un problema che spesso viene ignorato ma che è molto profondo. Ma vediamo insieme di cosa si tratta. È una specie di intervista con una donna che ormai ha più di 43 anni. Sono nata a Trento, verso mezzogiorno, dopo un travaglio durato un tempo accettabile. Sono nata da donna che non consente di essere nominata. Questa è la dicitura usata da sempre dai tribunali italiani nel caso la madre biologica non riconosca il proprio figlio. Per la donna che mi ha messo in mondo, finito il dolore del parto, è iniziato un dolore molto più grande, che non termina con la conclusione delle doglie, ma si protrae per un tempo indefinito. Lo scrive Emanuela Bizzotto nel libro autobiografico «Figlio di madre che non consente di essere nominata», che è la lunga e travagliata storia della sua ricerca delle origini, avviata già nel 2008 con una raccomandata inviata al Tribunale dei Minori di Trento, dove chiedeva di poter accedere ai dati della mamma biologica. Non so che faccia abbiano fatto quando lessero la missiva, so solo che mi risposero dicendo che quanto chiedevo era inammissibile. All'epoca l'articolo 28 della legge 184 dell'83, quella sulle adozioni, era un macigno che nessuno pensava di poter sgretolare. Parole di durezza estrema e uno spazio temporale così ampio da apparire una condanna preventiva per chiunque cercasse di penetrare il muro del silenzio. Questo recita la legge. Nel caso di figlio non riconosciuto alla nascita, chiamato anche NN, le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite all'esercente soltanto dopo il compimento del 100° anno di età. Come dire mai? Un secolo di attesa, una beffa atroce. Poi, in seguito alla condanna dell'Italia da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo, nel 2012 è arrivata la sentenza della Corte costituzionale del 2013 e infine nel 2017 la Cassazione a rimescolare le carte, anche se la legge incredibilmente rimane la stessa. Domanda l'articolista che è Luciano Moia. Perché vuole trovare chi l'ha messa al mondo? Ma Emanuela e tanti altri figli adottivi come lei alla ricerca delle origini ha avuto finalmente a disposizione strumenti giuridici importanti per ritentare il suo percorso di avvicinamento. Presentai istanze nel 2016 e siccome in quel frangente la mia bramosia era molta, iniziai anche a fare delle ricerche personali. Il tribunale, in prima battuta, mi convocò e mi trovai davanti un giudice non togato che non sapeva assolutamente nulla della mia storia e che appunto voleva conoscere le motivazioni della mia ricerca. Mi chiese appunto cosa mi spingeva a voler trovare colei che mi aveva partorito. Dalla mia bocca uscì quello che sempre avevo nel cuore, che volevo incontrarla per ringraziarla del dono della vita, per farle sapere che l'avevo sempre pensata e mai odiata. Ma il giudice non sembra convincersi facilmente. chiese se in famiglia tutti sapevano di quello che mi apprestavo a fare. So per certo che il tribunale tiene in grande considerazione il fatto che a casa non ci siano segreti sull'adozione e la ricerca delle origini biologiche. Ci congedammo sapendo che l'iter sarebbe stato lungo. Mi venne così la brillante idea di investigare per conto mio. Anche questa è una qualità che ho sempre avuto e devo dire che mi riesce anche bene alle volte. Riuscii a reperire il numero di telefono di un'infermiera che lavorava in quegli anni in ostetricia. La chiamai. All'inizio mi sembrò un po' titubante, ma poi, forse anche trascinata dal mio desiderio e dalla nostalgia, decise di aiutarmi. In quanto, grazie all'aiuto di Facebook, avevo messo un post pubblico dove spiegavo che cercavo la mia mamma biologica. Alla fine spunta una donna. Si dice certa di conoscere la mamma biologica di Emanuela. Indica il comune dove risiedere, ma la pista si rivela sbagliata. Ancora nel 2017 il Tribunale per i minorenni di Trento comunica che le ricerche non hanno fino a quel momento portato a nulla di significativo. Poi, finalmente, nel gennaio 2019 la svolta. Considerando che avevo convinto anche il mio avvocato che la mia mamma biologica fosse morta, quando mi chiamò fui certa che fosse per darmi le mie carte. Invece trovai una Martina, l'avvocato, sconvolta ma felice, in quanto la mia mamma biologica era viva e si apprestavano a contattarla. Ma occorre arrivare fino a settembre per conoscere l'esito dell'interpello, la procedura con cui il tribunale chiede alla madre biologica se desidera entrare in contatto con un figlio abbandonato alla nascita. Il giudice convoca nuovamente Emanuela. Altre domande, altri accertamenti a proposito della volontà di incontrare davvero la mamma che non ha mai conosciuto. Dopo qualche giorno la telefonata decisiva. Il giorno dopo avevo un impegno con la catechesi e mi trovavo con il parroco di un paese limitrofo quando squillò il cellulare. Era il mio avvocato che con voce rotta dalla commozione mi disse: «Emanuela, è un sì, la tua mamma biologica ha deciso di togliere l'anonimato». Raggiunto l'obiettivo, tutto adesso sembra scorrere velocemente. Nel pomeriggio arrivano tutti i dati della mamma biologica, il decreto e l'atto integrale di nascita. Arriva anche la cartella clinica di Luisa, la mamma biologica. Nel documento Emanuela scopre con il cuore in gola di avere una sorella, Romina, morta purtroppo in un incidente stradale nel 90, e un fratello, Luca, nato nell'83. Infine l'incontro, struggente ma attesissimo, con la donna che 43 anni prima era stata costretta ad abbandonarla. Si incontrano tra le aiuole di un parco termale e si riconoscono all'istante. Con la coda dell'occhio vidi venirmi incontro una donna con un mazzo di fiori bianchi che piangeva. Le sue mani tremavano, mi abbracciò e mi disse: «Emanuela, io ti ho pensato ogni giorno della mia vita». Scorrendo le pagine di un libro scritto più con il cuore che con la ragione, c'è un fatto che emerge con forza: la volontà incrollabile di riallacciare i fili della propria storia, di ricostruire un'identità che, senza quel tassello decisivo, non si può considerare completa. Eppure, come racconta nel dettaglio, Emanuele è stata una bambina e una ragazza felice. I genitori adottivi, Gino e Angelina, l'hanno amata ed accudita come meglio non si potrebbe. Un amore profondo che si è tradotto in una genitorialità attenta e consapevole, capace di mettere sempre al primo posto quella bambina arrivata come un dono dal cielo. Emanuela è anche moglie e madre felice di tre ragazzi. Anzi, 3 anni fa il più grande dei suoi figli le ha regalato anche una nipotina, rendendola nonna. Eppure, nonostante tutti questi affetti belli e robusti, il desiderio di incontrare la mamma biologica è sempre stato pari all'intensità di tutti gli altri sentimenti vissuti. L'idea di quella madre, a lungo immaginata e desiderata, non ha però mai oscurato l'amore per la mamma adottiva che l'ha accolta e cresciuta per tanti anni. La classica domanda che mi veniva posta quando parlavo della mia ricerca delle origini era proprio: cerchi la tua mamma vera? All'inizio mi indignavo, rispondevo che a casa non avevo una mamma finta. Poi, con gli anni, ho capito che è un discorso dettato dall'ignoranza, che però va a braccetto con la cattiveria ed è deleteria. Nessuna ambivalenza, nessun rischio di sovrapposizione. Anzi, quelle due madri, ciascuna con la sua peculiarità e con il proprio posto nella vita di Emanuela, sono elementi preziosi e insostituibili. Si legge ancora nel libro: che cos'è una madre? È una domanda, secondo me, che nel corso della vita noi figlie ci facciamo, magari rivolte a noi stesse se siamo mamme, ma anche rivolte verso la propria mamma. Non è una cosa inusuale sentire delle figlie che si lamentano della propria madre, ne elencano i difetti, le mancanze, la poca empatia, a volte la freddezza. Poi ci sono quelle figlie che asseriscono che la loro madre è la migliore amica. Le vedi andare per negozi insieme, in vacanza o a passeggio. Devono sentirle ogni giorno al telefono se lontane da casa e le raccontano le loro giornate, litigi con il marito, le difficoltà con i figli e quello che succede al lavoro. Figlie e madri diverse, eppure sempre figlie e sempre madri. Come Emanuela che oggi, dopo tanti trascorsi a cercare, combattere, sperare, si dice fortunatissima non solo ad avere due madri, ma anche ad aver scoperto la seconda, che poi è la prima, al momento giusto. Quando l'ho incontrata 4 anni fa, ero mia volta madre e moglie. Avevo tanto atteso e tanto sofferto. Il mio percorso mi ha dato modo di sospendere il giudizio e di valutare tutto con serenità. Ecco perché adesso posso dire che la ricerca delle origini è un obiettivo giusto e importante, ma, conclude, va fatto nei modi e nei tempi giusti. Lasciar passare 100 anni, come dice la legge, è assurdo, ma anche farlo troppo presto, quando ancora i fatti e le emozioni non si sono sedimentati, potrebbe essere un contraccolpo troppo pesante, sia per la persona adottata, sia per la mamma biologica. Mi sembra una storia che fa riflettere l'importanza della mamma biologica e l'importanza di elaborare il distacco e il ritrovamento. A risentirci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.